Allora, dopo alcune esperienze come attore, Actum Banditi, Cronache di poveri amanti, entrambi di Carlo Lizzani, cosa la spinse a passare alla regia con Tiro al piccione e Una bella grinta?
Ogni volta che non ero in scena io non andavo a cambiarmi, io stavo vicino alla macchina presa per capire che cosa succedeva nella mente di quel signore che non c'era scritto nella sceneggiatura quello che doveva fare, ma lui lo faceva. A un certo punto lui diceva macchina qua, primo piano, campo lungo, dettaglio, e io ero ammirato da questa lettura che era tutta nella sua mente, tutta nella sua visione, una visione molto figurativa, molto ricca, molto profonda, molto, e io ero assolutamente pronto a stare lì a bocca aperta, tanto che al secondo film, a Cronache di poveri amanti, è vero che faccio l'attore, ma ero già molto vicino alla macchina presa, tanto che Polizzani mi prese a fare l'aiuto regista in Serina, insomma, in altre imprese. Mi piaceva molto questo mondo intorno alla macchina da presa, pieno di fascino, insomma, molto più dall'attore che lì davanti, poi quando ha finito va via e poi insomma si ha talento, ma io forse non è che avevo questo grande talento d'attore, quindi era meglio che andassi dietro la macchina da presa. E ci sono piano piano, dopo 10 anni di tirocinio ci sono arrivato.
E di questi due film, Tiro al piccione e Una bella grinta, cosa ricorda?
Ma di Tiro al piccione ricordo le feroci critiche di destra e di sinistra che mi accolsero fino al Festival di Venezia, perché era il primo film che tratto da un libro di Giosuè Rimanelli, scritto da Giosuè Rimanelli, trattava un tema molto delicato all'epoca degli anni 60, vale a dire la storia di un ragazzo, Rimanelli appunto, era lui il protagonista, lo scrittore, che è passato da una scuola fascista, da un regime fascista, si arruolava volontario nel 1943 per combattere ancora nel nome di quella ideologia che nella scuola e in famiglia gli avevano insegnato, e quindi poi scopre che la patria non è della sua parte ma è dall'altra parte, con grande trauma, però non venne accolto bene, venne accolto in maniera molto distaccata, molto fredda, molto, e quindi rimasi molto, cioè, molto male, pensavo addirittura che se non mi so farmi capire non so girare, ebbi una grande crisi e tant'è vero che volevo lasciare il mestiere. Poi per fortuna ho avuto accanto una signora magnifica, Vera Pescarolo, la mia compagna di vita e mia moglie, che mi ha aiutato, e poi ho fatto un film a bassissimo costo, eravamo 7 di troupe, con Una bella grinta appunto, a bassissimo costo, con l'aiuto della gente di Bologna, meravigliosi, e poi dopo il film ha avuto un buon successo di critica, e allora piano piano, ma dovevo dimostrare che questo mestiere lo sapevo fare sia per la critica sia per il pubblico, e allora mi è stato offerto di fare un film con addirittura ad ogni costo con Edgar G. Robinson, Janet Leigh, la mitica attrice di Psycho, e Klaus Kinski, mi sono buttato, ho girato in America e poi in Sud America, ma proprio per dimostrare che insomma che potevo farcela, e ce l'ho fatta. Cioè, il film ha incassato molto, è andato bene sia in America che in Europa, e dopo mi hanno offerto un altro film, Gli Intoccabili, con Cassavetes, Peter Falk, Ela Roland, tantissimi altri attori bravi, bravissimi, anche quello girato in parte in America e in parte da noi.
Mi parli della sua trilogia sul potere, Got Me Toons, Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno.
Beh, insomma, era quello che poi alla fine avrei sempre voluto raccontare, cioè la mia sofferenza per l'intolleranza. Cioè, io Sacramentetti vidi una pièce in teatro, ma poiché di quei due italiani sapevo qualcosa, ma non tanto quanto avrei voluto sapere quando mi sono un po' tuffato nella storia, anche scoprendo questo grande, questi due personaggi in un momento così drammatico, per i nostri migranti e per il momento, questa accusa orrenda, e devo dire mi sono buttato con tutte le forze, anche se era un film non facile da far quadrare, perché è un film ambientato in America nel 1917, 1915, 1913, cioè non era un problema, però ho trovato un produttore molto bravo che aveva passione anche lui per questo, per quel periodo e per quei personaggi, sono riuscito a farlo. E poi grazie anche alla musica di Ennio Morricone, grazie alla Baez, grazie a due stupendi interpreti, il film ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, anche in America, anzi poi in America grazie al film c'è stata la riabilitazione per il Massachusetts fatta dal governatore Dukakis dei due italiani. E quindi io sono tornato giù, ero presente a un giorno della celebrazione della riabilitazione, molto emozionato, soprattutto quando il governatore ha detto che era stato un film a mettere in moto questa rivisitazione di quel periodo. E poi dopo Giordano Bruno, insomma, non è stato facile trovare un produttore, anche lì 3 anni di battaglie, e poi grazie a Dio Ponti e Leonardo Pescarolo hanno sposato questa idea con un grande interprete sempre come Gian Maria, e volevo raccontare nei Sacramentetti l'intolleranza della giustizia al servizio della politica, e Giordano Bruno voleva raccontare l'ingiustizia e l'intolleranza di chi ha il coraggio e la forza di guardare oltre i limiti consentiti dalla Chiesa del periodo. E per quello che riguarda anche un periodo storico molto difficile, perché era dopo il Concilio di Trento, la Chiesa era molto dilaniata e quindi era un momento di grandi tensioni. Bruno è vittima anche di questa intolleranza. E poi in Otto Tons ho scoperto, grazie a Andrea Barbato, giornalista che mi aveva accennato a questa storia vera di due ragazzi uccisi, fucilati il quinto giorno di pace, perché avevano buttato la divisa tedesca, la guerra era finita, e gli stessi tedeschi che chiedono di fucilarlo e riescono a farlo per la connivenza tra i vinti vincitori, che può di essere, come dire, spietati con chi non ha eseguito gli ordini, chi non si sa, insomma, e quindi vabbè, insomma, l'eterna storia, il potere militare.
Dopo che con l'Agnese va a morire tornò al tema della Resistenza, cosa la spinse a passare poi ad esperienze televisive con Circuito Chiuso, il colossale Marco Polo e altri lavori sperimentali sul sistema ad alta definizione?
L'Agnese va a morire praticamente l'unico film, in molti tentarono di fare il film, ma era molto difficile montarlo, perché ricostruire in quegli anni, che ormai la Resistenza, insomma, era un po' nel dimenticatoio da parte del potere politico, e quindi non c'era, come dire, nessuna agevolazione per fare quel tipo di cinema. Riuscimmo a farlo grazie appunto all'aiuto delle cooperative, l'aiuto della gente del posto, e soprattutto con un gruppo di attori giovani o non giovani che sono venuti praticamente gratis o rimborso spese praticamente, la Turini compresa. Quello che è stato, dopo ci esplodeva il fenomeno televisivo, mi ha incuriosito, soprattutto quando c'è stato costretto di fare un viaggio meraviglioso come quello insieme a Marco Polo, a visitare la Cina con questo grande personaggio che va per scoprire, non va per fare conquiste, ma va solo per scrivere i suoi stupori. A me mi ha affascinato molto, ho cercato di raccontare proprio gli stupori di questo giovane. Circuito chiuso è una sfida, è girare un film è tutto dentro il cinema praticamente, e poi era la prima volta che si sparava dallo schermo, insomma, come dice Bertoli, cioè, le immagini uccidono, soprattutto se sono immagini di violenza, e quindi mi ha intrigato molto. Poi un'altra definizione è con Storaro, che avevo conosciuto, eravamo stati insieme nel Giordano Bruno, è stato una propria curiosità mettere in scena Arlecchino anche a Venezia, e con il grande Doleri, l'Arlecchino del piccolo, è stato interessante scoprire e guardare, così come nell'ultimo film che ho fatto c'è una fotografia decolorata che è anche un altro tipo di ricerca di sperimentazione che è stata fatta dal mio direttore della fotografia Arnaldo Catinari, molto bravo, molto attento anche lui, e quindi insomma, vuol dire, la ricerca fa parte anche tecnologica, fa parte del nostro lavoro.
Le chiedo un pensiero per ciascuno dei suoi seguenti film. Gli occhiali d'oro.
Gli occhiali d'oro è un altro film contro l'intolleranza, perché si spinge, mentre c'è le nuvole nere che stanno per abbattersi sull'Europa e sta per scoppiare la terribile seconda guerra mondiale, le pettegole della borghesia spingono un medico omosessuale al suicidio, e questo mi pare assolutamente orrendo. È un racconto di Pastrani bellissimo e ho sentito il bisogno di portarlo in scena, di metterlo su con un attore stupendo come Noiré e Rupert Everett, che era il Agolino, insomma, un'altra bella esperienza.
Il giorno prima.
Il giorno prima è stato un film un po' sofferto, perché tutto dentro un bunker e con dei bravissimi attori, c'era Lancaster, c'era la Turing anche, c'era Benazzara, però tutto un po' un film che doveva essere più destinato alla televisione americana, perché poi questo obiettivo, che al mercato cinematografico, è stata un po' forzata l'uscita nel cinema, doveva essere più destinato al piccolo schermo, e quindi non, insomma, mi ha lasciato un po' perplesso.
Tempo di uccidere.
È un film che mi fa soffrire solo l'idea di pronunciare quel nome, perché dovevo girarlo in Etiopia, dovevo fare i sopralluoghi e invece sono finito per girarlo in Zimbabwe, perché c'era la proibizione di girare per paura della guerriglia in Etiopia, il Kenya lo abbiamo provato, era troppo caro, ed è come se un regista dovesse girare un film ambientato a Helsinki, invece lo fanno girare a Tel Aviv o a Marrakesh, cioè, ti muore dentro il film, hai visto i posti veri, la gente vera, hai già fatto il sopralluogo, hai già detto dove mettere la macchina presa, poi ti dicono non si può, ed è un dolore immenso, quindi è un dolore.
Le stagioni dell'Aquila.
Ah, beh, l'hanno passato l'altra sera in televisione ricordando quel periodo, che è la storia, è praticamente la storia dei 70 anni del Luce, che raccontano la macchina propagandistica del regime e anche alcune censure, anche alcune debolezze del sistema. Io credo che serve a vedere come eravamo per sapere chi siamo, quel tipo di documento. Io sono rimasto molto impressionato nell'immergermi in milioni di metri di pellicola.
Dopo quasi 10 anni di inattività, cosa la spinse nel 2007 a tornare alla regia con I demoni di San Pietroburgo?
Ma la voglia di tornare a dire motore, azione. Io quell'esperienza che ho fatto, intanto ho fatto tante opere liriche, mi hanno appassionato a questo mondo che scoprivo, ed è stata un'esperienza bellissima. Io ho continuato a fare spettacolo senza pellicola, ma vedendo lo spettacolo dal vivo all'Arena di Verona, ho fatto diverse opere e anche in giro per il mondo. È stato anche anche quello una grandissima esperienza. Poi dopo ho fatto presidente del cinema per 4 anni e mezzo, vivendo, e naturalmente in quei 4 anni e mezzo non ho neanche fatto una fotografia, ovviamente, mi pare per avere una linea, come dire, di rigore, ecco. E quindi è stato molto, anche qua è un'esperienza strana, quella di stare dall'altra parte del controcampo, cioè vedere me proiettato nel viso di quel ragazzo, quell'attore, quel regista, quel produttore, sceneggiatore che veniva a chiedere di leggere la loro storia e di parlarne, è stato emozionante anche quello. E poi sono tornato perché avevo voglia di Vera, mia moglie dice che dicevo di notte, non è vero, ma una battuta, motore, azione, dice che, scherzando, che dicevo così, ma è meglio che facciamo un film, se no di notte non mi fai dormire, non è vero, ma è verosimile. E allora avevo in mente da tanto tempo questo tipo di progetto, che addirittura me l'aveva parlato Ponti, e quindi ci siamo immersi in questa avventura, girando in parte a Torino, perché c'è un matrimonio urbanistico tra Torino e San Pietroburgo. Gli architetti dei palazzi più importanti sono gli stessi, e quindi è una cosa molto magico quasi, tra Torino e San Pietroburgo. E poi ho fatto questa curiosa avventura a Cuba, poco tempo, 2 settimane, però per raccontare i 50 anni della rivoluzione cubana, un documentario che è stato visto anche a Cuba, era fatto, è passato 2 volte in televisione, ma è stato visto molto come DVD. E poi eccomi qua a aspettare che la gente vada a vedere l'industriale, che il pubblico guardi l'industriale con la stessa passione che ci abbiamo messo noi per farlo.
Che bilancio trae della sua vita personale e professionale?
Ma insomma, ho scelto precariato, l'ho vissuto sapendo che tra un film e l'altro, poi tra un film e l'altro il film che voglio fare io, no? I film che mi propongono. La mia battaglia è una battaglia dovuta al fatto che io propongo i film che io voglio fare, mi vengono proposti tanti altri film che io non sento, e quindi non è che li faccio. Certo, sono dei sacrifici anche, spesso anche economici, perché vuoi guadagnare di più, ma mi piace fare ciò che voglio.
Ha qualche progetto per il futuro?
Adesso ho un solo progetto, quello di riposarmi, che è stato durissimo. Poi ne parleremo.
Un'ultimissima cosa, un saluto per gli ascoltatori di Universo Parallelo.
Beh ragazzi, bisogna avere un po' di ottimismo in questo periodo, stare molto uniti, è una crisi, è un precipizio, dobbiamo però guardare con ottimismo al fatto che riusciremo a farcela ancora una volta. Dobbiamo farcela.